Sempre sintonizzati e sintonizzati sui 105,250 della modulazione di frequenza. Questa è l'info di lunedì mattina. Prima corrispondenza con Lorenzo Forlani. Pronto, ci senti?
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, grazie di essere nei nostri microfoni. Quindi tu sei un osservatore privilegiato della situazione libanese, diciamo così, perché la conosci bene, considerando anche che vivi lì. E insomma, quello che ti volevo chiedere, innanzitutto, un po' di aggiornamenti su quello che è la tensione. La definiamo tensione, ma di fatto è una guerra in corso al confine fra il Libano e Israele.
Dunque, sì, no, aggiornamenti non particolari, nel senso, questo per quanto riguarda la situazione sul terreno. Come sappiamo, dal 7 ottobre, più o meno dall'8 ottobre, esiste una certa continuità negli scambi a fuoco tra Israele e Hezbollah, e non solo Hezbollah, in realtà anche altre formazioni minori, cui milizie, i cui distaccamenti si trovano nel sud del Libano. Parliamo di gruppi appunto anche palestinesi. Comunque, insomma, in gran parte Hezbollah. Nella giornata di ieri ci sono stati ulteriori scambi a fuoco, non in maniera troppo differente rispetto a quello che è successo tutta la settimana e in questi mesi. Un'operazione di Hezbollah ieri mattina, appunto alla mattina, si è verificata intorno a Melilla, per capirsi, insomma, che Metulla, scusate, una città del nord di Israele, pare senza feriti né tra i soldati né tra i civili. Israele invece ieri ha bombardato un deposito, quello che ha detto essere il deposito appunto di armi di Hezbollah, neanche nel sud, ma nell'est della valle della Bekaa, che è questa grande pianura del Libano, grande, relativamente grande rispetto al paese. Quindi, insomma, sì, è una situazione, diciamo, più o meno stabile dal punto di vista militare, anche se è proprio di ieri mattina, se non sbaglio, un editoriale, diciamo, sì, di un giornalista israeliano che cita fonti appunto della sicurezza interna, ieri su Jerusalem Post, in cui appunto vengono citati altri generali delle IDF, che in sostanza confermano come la guerra con Hezbollah, che vuol dire una escalation, probabilmente per quanto riguarda anche un'invasione di terra con una copertura aerea, è una questione solo di tempo. Insomma, ho parlato di countdown, quindi siamo più o meno nella situazione per cui non è il se, ma è il quando, poi il quando può in realtà avvenire adesso, ma anche un mese o due. La situazione può essere, finché diciamo uno dei due non fa un passo troppo lungo. La posizione di Hezbollah in realtà è abbastanza chiara, perché Hezbollah ha più volte detto che fermerebbe le operazioni nel momento in cui ci fosse un cessate il fuoco permanente a Gaza.
Certo, senti, quello che ti volevo chiedere è un po' come reagisce la società libanese a questa prospettiva. Società libanese, diciamo, per usare un eufemismo, è piuttosto fratturata da una crisi economica devastante, si mette in discussione praticamente la stessa identità statale e chiaramente l'idea di affrontare una guerra con un nemico piuttosto potente come Israele probabilmente mette in discussione anche l'appoggio che, soprattutto per quanto riguarda la popolazione sciita, Hezbollah dovrebbe avere. Ha le spalle coperte, ecco, Hezbollah, per affrontare una guerra contro Israele.
Beh, dal punto di vista del consenso popolare, direi molto meno di prima, non solo da quello popolare, parlamentare. In realtà, appunto, Hezbollah, in qualche modo politicamente controlla una maggioranza parlamentare libana, che appunto le permette anche, o ne rafforza, diciamo, la libertà d'azione. Quello che si percepisce invece nella società civile, poi è chiaro che il Libano non solo è una società molto frammentata dal punto di vista settario, sociale, c'è settario, ma appunto anche dal punto di vista sociale, quindi bisogna sempre vedere con chi si parla. Diciamo che è chiaro che nel sud del Libano esiste una base di consenso molto forte anche nella valle della Bekaa. Ricordiamoci che più o meno la comunità sciita è appunto integralmente a sostegno di Hezbollah, ed è, se oggi dovessimo fare un calcolo, che come sappiamo il censimento in Libano non avviene da più di 80 anni, per ragioni appunto politiche, gli sciiti comunque raggiungerebbero probabilmente un 30%, diciamo, quindi una maggioranza relativa, il gruppo più numeroso, diciamo, probabilmente oggi, anche se, ripeto, è difficile dirlo. Però quello che si percepisce, ecco, per esempio a Beirut e diciamo, nella borghesia, se vogliamo, cristiana, se vogliamo anche sunnita, in parte anche sciita, se vogliamo, esiste una forte, diciamo, non ostilità, diciamo, ci sono diversi gradi di ostilità anche ad Hezbollah, perché sappiamo il ruolo del partito, anche all'interno del paese, appunto la sua storia, e le sue, diciamo, inimicizie politiche, se vogliamo. Ma sì, ovviamente un paese traumatizzato da questa crisi economica che è andata peggiorando negli ultimi 10 anni, l'esplosione al porto, insomma un paese in forte difficoltà, una guerra sarebbe veramente nefasta, e per guerra appunto le persone intendono, comunque sottintendono un attacco israeliano di una certa profondità, e quindi bombardamento del sud di Beirut e non solo del sud del paese, e chiaramente sì, probabilmente si rischierebbe come nel 2006 anche di colpire l'aeroporto, peraltro l'aeroporto è vicino appunto alla periferia sud di Beirut, anzi si trova più o meno lì, quindi insomma ecco, ovviamente ci sono reazioni diverse, ma l'insofferenza soprattutto delle nuove generazioni è molta rispetto a, diciamo, si potrebbe dire che c'è da una parte un'insofferenza, da un'altra un disincanto. Esiste questo posizionamento per cui questa postura per cui quello che accade al sud è quasi qualcosa, è quasi percepito come qualcosa che accade in un altro paese, e poi ci può essere, diciamo, un sentimento di solidarietà, di sostegno empatico o di differenza, addirittura di contrarietà, come dire, muoiano loro e basta, cioè non mi interessa, però ecco sì, questo è più o meno un fatto, cioè nonostante il Libano sia molto piccolo, buona parte della popolazione di Beirut, se vogliamo, comunque sì, della borghesia di Ashrafi eccetera, per chi conosce un po' Beirut, ha una posizione per cui facciano quello che vogliono, basta che non arrivino qui, insomma, ecco, viene percepito proprio come un altro paese, ecco, per certi versi, ma Hezbollah tendenzialmente non ha interesse per una guerra di quel tipo, anzi, Hezbollah in realtà ha già ottenuto un successo tattico notevole, perché in sostanza in questi mesi quello che è successo dal punto di vista militare è che Hezbollah è riuscita per la prima volta, perché poi l'ultimo conflitto vero e proprio era appunto nel 2006, parliamo ormai quasi 20 anni fa, 18 anni fa, quando Hezbollah era molto meno equipaggiato, molto meno preparato, non c'era stata la guerra in Siria nel frattempo. Quello che è successo appunto dal punto di vista militare è che si è creata per la prima volta una buffer zone proprio militare, una zona cuscinetto, no, nelle operazioni, non più come accadeva appunto prima in territorio libanese, ma in territorio israeliano, con l'evacuazione che sappiamo del nord del paese. Insomma, spostare una buffer zone all'interno di Israele per Hezbollah dal punto di vista tattico militare è già un successo, anche da un punto di vista simbolico, se vogliamo, e la posizione, come detto, è chiara. Il rischio è che se Israele dovesse legare un intervento più massiccio sul sud del Libano dopo un cessate in fuoco o una tregua, o dipende quello che si riuscirà a raggiungere a Gaza, l'operazione appunto nel sud del Libano da un punto di vista anche diplomatico, se vogliamo, verrà vissuta da Hezbollah ancora più come da vincitori in qualche modo, perché appunto Hezbollah lo dichiara da sé da ottobre, no? Le operazioni finiranno quando ci sarà il cessato il fuoco. Probabilmente Israele la pensa in modo speculare. Israele vuole eventualmente chiudere le operazioni a Gaza e quindi eventualmente arrivare, non lo so, a un cessato il fuoco, a una tregua, per iniziarle in Libano. Ora potrebbero anche, appunto, ripeto, come detto all'inizio, per tornare circolarmente, potrebbe non verificarsi questa escalation particolare, si potrebbe andare avanti così con qualche morto settimanale, scambi appunto d'artiglieria, droni eccetera da ambo i lati, anche per altri mesi, come d'altronde era possibile prevedere che durasse qualche mese lo scorso ottobre, insomma.
Certo, anche per Israele comunque l'avventura libanese sarebbe piuttosto costosa, considerando che nel frattempo Hezbollah rispetto al 2006 si è parecchio rafforzato dal punto di vista militare. E bisogna considerare che per Netanyahu la continuazione della guerra anche sul fronte nord è una sorta di assicurazione per la vita.
È chiaro, sì, soprattutto visti gli ultimi sviluppi negli Stati Uniti con il declino, se vogliamo, in vari sensi di Joe Biden, le maggiori probabilità, almeno ad oggi, di vittoria di Trump. Noi sappiamo appunto, conosciamo, diciamo, l'unità di intenti quasi totale tra Trump e Netanyahu, e quindi è chiaro che Netanyahu vorrebbe in qualche modo prendere la macchina del tempo, vorrebbe che fosse già novembre ora, e questa è probabilmente la sua posizione. È una guerra, quella per Israele, quella nel nord di Israele, assolutamente presenta delle enormi incognite contro Hezbollah. Appunto nel 2006 possiamo prendere a riferimento questa data, che ormai è poco significativa perché sono passati 18 anni, ma è significativa nella misura in cui nel 2006 Hezbollah era una milizia con qualche centinaio di razzi, una fanteria ancora non specializzata o nessuna forza speciale, di fatto comunque un embrione di forze speciali, insomma un movimento diciamo che contava ovviamente molto sull'ideologia e sul coinvolgimento di volontà e di insomma la, un gran numero di manodopera, anche su un enorme sostegno della popolazione libanese, perché lì eravamo al picco della popolarità di Hezbollah, dopo aver appunto già nel 2000 scacciato Israele, era appunto Hezbollah aveva naturalmente un consenso tra i libanesi tutti del 90%, era condiviso in tutta la linea la sua, le sue armi, la sua, il suo posizionamento, quello che appunto quello che voleva, quello che faceva contro Israele in sostanza. Arrivati appunto oggi sostanzialmente un altro mondo, sia perché Hezbollah oggi dispone di qualcosa come 150.000 missili, ma anche perché vengono appunto da 10 anni di guerra in Siria e non solo, hanno delle unità speciali, forze speciali molto preparate, probabilmente le più preparate che ci sono nei gruppi, negli attori non statali, e quindi Israele poi ha d'altra parte il dettaglio di avere impegnati i principali battaglioni nella striscia di Gaza, battaglioni che avranno bisogno di necessariamente anche di un riposo tecnico e bisognerà ricoinvolgere i riservisti e non solo, e quando parliamo di questo tipo di personale qua, parliamo di personale che non ha grande esperienza o che magari ha un'esperienza molto molto in là negli anni. Quindi in un combattimento, in una guerra sul terreno di terra sarebbe molto veramente un'incognita che se si svolgesse nel sud del Libano, anche in considerazione della nota rete di tunnel che c'è appunto anche in Libano, solo a Gaza, anzi gli analisti considerano che come la rete di tunnel sotterranei nel sud del Libano sia molto molto più estesa di quella di Gaza, e Hezbollah oggi ha veramente molte strumentazioni per fare male, e se possiamo anche vedere quello che sta succedendo a Gaza, insomma gli israeliani, i soldati israeliani morti secondo l'IDF, quindi i dati a ribasso, sono intorno ai 700-750, e comunque parliamo di appunto soldati che si muovono su mezzi corazzati contro miliziani che si servono di RPG, insomma
una guerra asimmetrica sostanzialmente.
Sì, strumentazioni mobili, insomma, ecco, e le perdite per Israele in Libano potrebbero essere 10 volte tanto potenzialmente, magari anche con l'idea che si possa, come dire, radere al suolo il paese o comunque radere al suolo il sud del Libano, ma veramente ad un alto altissimo costo umano, e ovviamente anche in termini, credo, di consenso popolare. Poi per Netanyahu la situazione sarebbe delicata, insomma i due soggetti sono cambiati molto. È chiaro che Israele è un attore statale, ha un esercito ed è imparagonabile a qualunque milizia, ma bisogna capire anche un po' dov'è il limite, dov'è che i giocatori in qualche modo dicono sto, in qualche modo, perché per Hezbollah questo margine, qualcuno diceva Hezbollah ha vinto se non perde, mentre Israele ha perso se non vince, e questa per verificarsi questo scenario le cose sono molto complicate. Israele non può in sostanza vincere e Hezbollah ha delle ottime possibilità di non perdere.
Certo, una situazione complicata che poi in mezzo c'è la popolazione civile, naturalmente. Io l'ultima domanda brevissima, tu hai parlato prima di questa nuova generazione che è stata la protagonista delle manifestazioni di piazza quando la crisi libanese esplosa, una nuova generazione che non ha vissuto la guerra civile, non ha vissuto l'82 dell'operazione pace in Galilea, non ha vissuto neanche forse il 2006. Come la vive questa situazione? Cioè, come si esprimono in questo momento questi giovani, che poi mi sembra essere la maggioranza nel paese?
Beh, i giovani libanesi, adesso senza magari generalizzare troppo, ma i giovani insomma della borghesia urbanizzata eccetera, appunto sono persone, devo dire, al di là del fatto di partecipare o di essere testimoni di questi conflitti eccetera, si tratta di persone tendenzialmente, forse proprio anche per colpa della classe politica libanese negli ultimi 20 anni, molto depoliticizzata. Io ho notato molto un distacco dalla politica molto forte, un disincanto in certi casi, una, se vogliamo, ostilità. In Libano esiste, non a torto, insomma, la convinzione che la classe politica non solo sia totalmente inadeguata, totalmente inaffidabile, ma che sia proprio una classe politica che si avvicina molto a una classe di mafiosi, e in parte con le nostre categorie potremmo anche dire che è corretta come analisi. Noi sappiamo che i partiti settari del Libano sono eredità di quelli che erano poi sostanzialmente in gran parte dei casi dei gruppi armati durante la guerra civile, che poi hanno deposto le armi, non tutti hanno deposto le armi e quindi sono entrati in politica, ma insomma in Libano esistono fenomeni palesi anche di clientelismo, di voto di scambio quando si vota, ma insomma anche in alcune zone, che sia appunto Hamal con la comunità sciita, più Hamal forse che Hezbollah, sì, ma anche il Partito Futuro nei sobborghi di Beirut o nel Tripolitano, in qualche modo si verificano in tanti villaggi libanesi. Il Libano è un paese puntellato di villaggi più o meno popolosi, ma insomma comunque villaggi vivi, dove appunto per aprire un'attività bisogna in qualche modo pagare quello che potrebbe essere definito un pizzo a qualcuno del partito, per far sì che la tua attività sia al sicuro, eccetera eccetera. Un paese in cui lo Stato ormai non è più in grado di imporre nessun tipo di tassa diretta, per cui poi si pagano servizi privati appunto tramite le milizie, tramite i partiti, insomma in generale insomma c'è appunto questa convinzione per cui i partiti siano mafiosi, in certi casi pericolosi, quindi proprio un disincanto totale verso questo tipo di politica. E quello che si è verificato negli ultimi 8 anni è un esodo, se non sbaglio, siamo quasi a 250.000 espatriati, quindi insomma le persone se hanno gli strumenti cercano di uscire dal paese. Molte nuove generazioni tendono a trovare lavoro anche nel Golfo, in Turchia, o anche se possono vengono in Europa. Purtroppo la società si sta molto impoverendo dal punto di vista anche proprio antropologico negli ultimi 10 anni, insomma, perché si percepisce che le opportunità sono sempre di meno, insomma.
Bene, si fa per dire. Lorenzo, io ti ringrazio insomma di questo tuo intervento, è stato insomma molto chiarificatore, e grazie ancora e a risentirci.
A presto, quando volete, fa molto piacere.
Ciao, ciao, grazie. Ragazzi.